Allora, questa bomba di persone è una carica incredibile. Dopo essere scesi dal ponte, aver fatto questa doppia curva e essere entrati in First Avenue, senti davvero il calore di tutti questi che stanno facendo il tifo per te, in alcuni casi che ti chiamano, che ti stanno praticamente prendendo per mano per dirti sì, hai fatto un sacco di fatica, hai fatto il ponte, sei stanco, però guarda che c'è ancora un po' di strada da fare, ma ti diamo una mano noi. È una sensazione incredibile questa.
Allora, è una sensazione pazzesca e non è un caso che quando chiedi a qualcuno che ha fatto la maratona di New York di raccontarti un pezzo che si ricorda o un pezzo che gli piace particolarmente, ti cita questo miglio e mezzo, questo chilometro e mezzo. Perché un po' ci si è appena liberati dell'incubo Queensboro Bridge che comunque ti accompagna per un po' di gara. E un po' perché finalmente, diciamo la verità, tocchi Manhattan, finalmente. Per molti stranieri New York corrisponde uno a uno con Manhattan e in questo caso arrivi in quella che molti considerano veramente New York. Inizia un lungo rettilineo, ma ne parleremo e quindi io probabilmente andrei a iniziare. Tu che dici? Io
Io dico che io sono Pietro Paschino.
sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio 1017, Upper East Side. Eccoci, Pietro, siamo io, te, ma c'è anche un ospite.
Un ospite particolare che è stata scelta apposta per questo tratto, perché in questo tratto è successa una cosa particolare. Ha corso con me praticamente tutta la gara e con te solo un pezzetto perché poi ci siamo separati.
Esatto, e soprattutto diciamo la verità, l'ultima volta che noi tre siamo stati a chiacchierare della Maratona di New York nello stesso posto era al cospetto del Verrazzano, quindi è un ospite che porta alla memoria un ricordo fantastico. Con noi una runner, un architetto o architetta, ce lo dirai tu perché io sbaglio sempre, Laura Galli.
Ciao, grazie mille per avermi invitato innanzitutto. Direi architetto, poi vabbè, ognuno giustamente ha i suoi gusti in materia, ecco, però architetto. E sì, sono emozionatissima, mi sembra un po' di rivivere il momento in cui ci siamo incontrati prima della partenza della maratona e un po', ecco, alcuni momenti salienti. Purtroppo poi con Lorenzo ci siamo persi quasi subito sul Verrazzano, ma forse perché con Pietro ci siamo fermati a fare delle foto un attimo, perché abbiamo avuto anche la fortuna di partire sopra il ponte, insomma, ci siamo un po' persi purtroppo,
Aspetta,
però.
fammi svelare questa cosa. Noi siamo partiti noi tre. Tu e Pietro siete nettamente più veloci di me in gara. Quindi a un certo punto, quando sul Verrazzano io non vi ho visto più, io ho semplicemente pensato, sono già andati, non li prenderò mai. E ho fatto il resto della mia gara convinto che voi foste già a metà, a pranzare, a fare la doccia e io indietro. Poi sono arrivato.
Invece noi pensavamo, Lorenzo, che fossi tu quello andato avanti.
Esatto. Avevate ragione voi, ma io per sbaglio ero convinto che voi foste avanti. Quindi diciamo, ci siamo persi subito, però va bene perché voi due almeno avete corso questa gara. Però questo miglio l'hai scelto, sei stata scelta per questo miglio per un ricordo preciso. Partiamo da quando si arriva a New York, partiamo da quando finisce il Verrazzano, giri, fai questi 270 gradi sotto il ponte, scusa, il Verrazzano, il Queensboro Bridge, fai questi 270 gradi sotto il Queensboro Bridge, prendi First Avenue e ti avvii verso nord. Che cosa è successo in questo pezzo di gara?
Ma io ricordo, beh, il ponte, ma penso come tanti, un po' come un incubo, nel senso che insomma siamo già un po' avanti, abbiamo già corso un po'. Mi ricordo che avevo iniziato ad avere un po' fame, un po' sete, un po' ero stanca per i giorni precedenti, perché comunque uno si propone sempre di non camminare troppo il giorno prima della maratona, poi inevitabilmente New York, che dire, si va in giro, solamente andare in giro per le strade, camminare, eccetera. Si fanno un sacco di chilometri, insomma, però ricordo anche che per quanto fossi stanca, eccetera, e in questo momento comunque un po' triste perché ci si trova nel silenzio, ecco, l'unica cosa che si sente sono i passi di tutti i runner, che chiaramente è un po' un boato, però per un attimo non si ha il supporto del tifo, perché sostanzialmente New York è praticamente correre in una marea di persone che fanno una grandissima festa, che è una cosa meravigliosa, ad ogni passo, insomma. Però ricordo anche che c'erano i miei genitori, non so come hanno detto, no, ma noi ti aspettiamo alla fine del ponte, di solito, no, devo arrivare, almeno alla fine del ponte devo arrivare, vabbè, poi in realtà sono anche arrivata in fondo alla maratona, però... Niente, ho detto, e poi ho iniziato a pensare, ho detto, ma riuscirò a vederli, perché tutti mi descrivono questo momento come uno dei più emozionanti e comunque un punto in cui tante persone dicono, ah, ti vengo a vedere la fine del Queensboro Bridge. E niente, alla fine ci siamo visti effettivamente, quindi ho tenuto duro, Pietro mi ha dato una mano perché effettivamente abbiamo corso tutta la maratona insieme, non nego che ho avuto parecchi momenti di crisi quel giorno, quindi niente, però contentissima perché... quando poi è esplosa questa festa, perché di fatto alla fine di questo ponte c'è un boato meraviglioso, c'è tantissima gente, è una festa bellissima. E in qualche modo si inizia anche un po' a intravedere la fine, anche se in realtà non siamo assolutamente alla fine, però insomma inizia una parte molto emozionante del percorso. E niente, io ho un po' appunto questo ricordo più che altro di questa uscita da questo ponte che è veramente emozionantissimo.
In questo tratto qui avevamo fatto il ponte un po' rallentando, andando. Ricordo che abbiamo fatto anche qualche tratto andando all'indietro, se non ricordo male,
Forse era dopo.
per cercare di. O forse era dopo, no, non ricordo benissimo, però insomma abbiamo iniziato a fare qualcosa non esattamente da runner che vanno per correre per fare il tempo, ma già per tutta la gara stavamo correndo non per fare il tempo. E questo tratto è stato molto bello anche per me, perché io non avevo nessuno lì a New York che, insomma, a parte ovviamente voi che ho conosciuto e ho incontrato lì, e anche le altre persone che ho incontrato lì, però non c'era nessuno che mi facesse il tifo, che sapevo che era lì per fare il tifo. Sentivo le persone che leggevano il mio nome, che mi chiamavano e sicuramente mi faceva piacere, però in quel momento è stato molto emozionante anche per me, perché quando siamo scesi dal Queensboro, Laura non aveva il nome scritto, per cui qualcuno che chiamava il suo nome doveva necessariamente essere qualcuno che la conosceva, e vedere che poi c'erano i genitori è stata proprio una bella cosa. Li abbiamo incontrati poi anche più avanti, ma questo non sarà oggetto del racconto di questo episodio, perché sarebbe uno spoiler troppo avanzato.
Esatto, bravo Pietro.
Assolutamente.
E niente, io mi ricordo questo tratto come davvero molto molto bello. È stato una grande iniezione di fiducia sia per Laura, che effettivamente magari stava iniziando ad avere un pochino di difficoltà, magari un pochino più di me perché ero an ancora abbastanza fresco, però è stato un aiuto per entrambi. Lì poi non è vero che io ho dato una mano a Laura, ci siamo aiutati a vicenda a terminare la gara. Si sarebbe terminata di sicuro, magari con un tempo un pochino più alto, ma questo importa davvero poco. Laura, io volevo chiederti, ti ricordi, nei giorni precedenti alla gara, noi abbiamo fatto un paio di giri lì, all'Expo, e stavamo parlando più o meno sempre, abbiamo parlato, di scarpe, abbiamo parlato di gestione di gara. E ti ricordi, di qualcosa legato alla gara che vorresti magari cambiare, che avresti pensato di gestire in maniera diversa? Qualche consiglio che vuoi dare a dei runner che sono dei runner amatoriali come noi, che però corrono a un livello, diciamo, abbastanza buono. Noi non abbiamo dei tempi galattici, ma abbiamo fatto comunque una buona gara. C'è qualcosa che vuoi dire, qualcosa che avresti cambiato della tua corsa, della tua gara a New York nel 2018?
Tendenzialmente no, nel senso che, o forse sì, una cosa, qualcuno mi aveva detto, parti e goditela, non pensare al tempo fin dall'inizio, forse un pochino all'inizio ci avevo pensato, nel senso che vabbè, poi un po' l'obiettivo, parti e dici vabbè no, ma io ci provo comunque, no? Forse sono partita un po' troppo veloce, col senno di poi sarei partita un po' più lenta, me la sarei goduta fin da subito, forse avrei avuto meno crisi e avrei sofferto un po' meno. Detto questo, però, quando ho iniziato a essere stanca, infatti ti ricorderai che te l'ho anche detto, ho detto vabbè, senti, facciamo una cosa, rallentiamo, quel che viene viene, godiamoci il viaggio, perché di fatto è una cosa stupenda. Ecco, io sono sempre stata, ammetto che sono tra quelle che è sempre stata un po' prevenuta nei confronti della maratona di New York, ho sempre pensato che fosse un po' troppo costosa, un po' troppo pubblicizzata, un po' troppo tante cose. E nella realtà, ha ragione, nel senso che poi quando effettivamente arrivi a New York, anche nei giorni precedenti, è una festa bellissima. È una festa all'Expo, una festa andare a correre a Central Park, perché tutti i giorni ci sono una marea di persone che vanno ad allenarsi, a scaldarsi, a conoscere persone. È veramente è tutto bellissimo, è bellissimo quando si inizia, quando si finisce, io vabbè, vi ricorderete, ero super emozionata alla partenza, anche lì forse mi sono bruciata un bel po' di energie, però ammetto che mi è scesa una lacrimuccia alla partenza, ero veramente super super emozionata. Però appunto, forse il mio consiglio, poi vabbè, non varrà per tutti, giustamente, cioè, può anche essere un obiettivo, si può anche partire e dire l'ho preparata, voglio correre, la voglio fare il mio personale, benissimo. Giustamente ognuno affronta poi questa esperienza nel modo migliore per se stesso, però è divertitevi. Nel senso che è veramente un'esperienza meravigliosa, una festa bellissima, cioè, si vedono delle cose divertentissime, c'è cioè anche le persone che fanno il tipo, le scritte, chi aspetta il papà, la fidanzata, l'amico, chi è lì e non conosce nessuno, ma è lì per festeggiare comunque questa marea di persone che corrono e quel giorno sono lì per stare insieme. Quindi, ecco, dal punto di vista strategia non ho molto da dire, nel senso che appunto poi essendo che di fatto ci siamo un po' goduti il viaggio, ecco, ci siamo guardati intorno, abbiamo sorriso, abbiamo fatto festa, quindi no, direi che strategia no. Però il mio consiglio è appunto quello di godersela proprio, di divertirsi.
Aggiungo a quello che dicevi una cosa molto importante, che il tuo essere prevenuta, che per fortuna è cambiato, è un po' qualcosa di cui soffre New York, nel senso che la gara di New York, come tante destinazioni celebri del mondo, tanti posti di vacanza famosi, tanti ristoranti gettonatissimi, soffrono un po' anche di un backslash di persone che dicono: ah, vabbè, ma no, perché però è turistica, ah, no, ma è commerciale. Cioè, in realtà è che di fronte a queste realtà esistono due possibilità: o sì, sono realtà commerciali e pompate dall'hype, però di solito queste cose poi si sgonfiano, no? Magari sono pompate all'hype, però dopo qualche anno l'hype finisce, oppure semplicemente sono qualcosa di speciale che è sicuramente popolare, ma è popolare in funzione della bellezza dell'evento, del posto. Tanti luoghi di villeggiatura celeberrimi sono un po', diciamo, soffro un po' di qualcuno che dice: ah, non è un belli è bello, però è troppo turistico. In realtà ci sono posti meravigliosi che purtroppo sono molto turistici, ma valgono comunque la pena di fare. Quindi,
Certo, se diventano turistici, perché effettivamente vale la pena che diventino
esatto. Quindi
turistici.
la Maratona di New York, come dicevi, soffre sicuramente un po' di qualcuno che pensa: ma no, c'è troppo casino, ma no, è troppo popolare, ma no, costa una sassata, una roba da ricchi, da fighi, da... La realtà è che è proprio un evento bellissimo che sicuramente è una destinazione per molte persone, anche per questo motivo. Non per i tre che par vi parlano oggi, ma per qualcuno probabilmente lo è.
Poi, se posso, Lorenzo, volevo aggiungere una cosa. Io, ho avuto la fortuna di partecipare senza il pacchetto turistico, quindi, tra virgolette, mi sono dovuta organizzare tutto da sola, che vuol dire il biglietto dell'aereo, il viaggio, l'hotel, ma anche là, logisticamente, ho dovuto scegliere se prendere il traghetto, prendere il pullman, il deposito borsa, il poncio, quello che è. Effettivamente l'idea che questa manifestazione muova tutte queste persone un pochino intimorisce, nel senso che poi dici, oddio, poi se arrivo là c'è la coda, devo prendere il pullman, non mi fanno salire, c'è cioè 3.000 domande, nel senso che un pochino effettivamente intimorisce l'idea. E devo ammettere che è organizzata meravigliosamente, nel senso che cioè, veramente ha funzionato tutto alla perfezione. Ripeto, io ero da sola, quindi insomma non c'era nessuno che mi poteva consigliare cosa fare, non fare, o cosa, insomma, se fosse successo qualche inghippo, eccetera, come uscirne. E invece non ho avuto assolutamente alcun problema. Quindi, tanto di cappello, ecco.
C'è una nota negativa in quello che dici, perché a quanto ho capito tu hai preso l'autobus
Ho
per
preso l'autobus,
raggiungere
sì.
Staten Island.
Aspetta.
Questo è un gravissimo
No,
errore, lo sai,
Pietro,
vero?
c'era già la lista dei consigli su Rollovers, ma non c'era ancora la corsa infinita, quindi
Mi scusate,
scusata. La lista
vero?
dei consigli su Rollovers c'era già, però, devo
In
dire la verità.
effetti sono arrivata un po' in ritardo perché ho avuto un po' di problemi di traffico, però questo non è dovuto all'organizzazione, giustamente, ma
Io e
insomma
Pietro
ci
sul
sta.
traghetto non abbiamo trovato traffico, a memoria mia.
Immagino.
Senti, e invece di questo pezzo di gara riagganciamoci su questo 17° miglio, perché per aggiungere qualche dettaglio, questo appunto è quando si tocca Manhattan ed è un po' la sensazione che si ha arrivare a Manhattan è un po' per finta, perché in realtà siamo ancora solo al 17° miglio che si è quasi arrivati, perché la fine è a Manhattan, anche se poi si passa per il Bronx. Questo 17° miglio inizia sotto il ponte del Queensboro e più o meno prosegue per 1,5 km direzione nord, su quello che è un rettilineo. È il secondo grande rettilineo della maratona di New York, dopo quello che abbiamo seguito su Fourth Avenue a Brooklyn. Ed è pesante, questo diciamolo subito, un po' spoileriamo, però è un po' pesante perché sono diversi chilometri che si correranno, sempre dritto, e la città cambia molto, perché il titolo di questo episodio è Upper East Side, e l'Upper East Side è uno dei quartieri più fighi e gettonati di tutta Manhattan, e magari non First Avenue dove si corre, che è comunque un avenue grande, ma le varie stradine laterali, molte di quelle che i runner trovano a loro sinistra, in realtà se uno le percorresse arriverebbero dritti a Central Park in pochi isolati, sono strade bellissime, sono sedi di consolati, di ambasciate, ci sono alberghi meravigliosi, però qui inizia un lungo rettilineo che pesa e peserà nelle gambe. Che cosa possiamo dire di questo rettilineo che inizia qui e che ti porterà dritto al Bronx?
Ma in generale personalmente li soffro sempre tanto i rettilinei, soprattutto poi quando sono in salita e in generale ce ne sono parecchi di rettilinei in salita alla maratona di New York, è abbastanza pesantina dal punto di vista fisico. Più che altro, soprattutto quando sei un po' stanco, sei un po' in crisi, l'idea di vedere davanti una fila di persone, non vedere la fine, ecco, non aiuta molto psicologicamente. Però ci sta, fa parte comunque del gioco, ecco, comunque dopo, come diceva Pietro, questa carica pazzesca che dà l'uscita dal ponte con questo tifo, eccetera, lo fa sicuramente affrontare meglio.
Sì, c'è anche una cosa. Quando esci da Queensboro, fai questo giro sotto al ponte e prendi First Avenue, dopo qualche centinaio di metri sulla destra c'è un mega screen enorme, c'è tanto pubblico, c'è un mega screen, e su questo mega screen è molto divertente perché di solito quando ci arrivo io c'è già il nome del vincitore. Cioè, di solito è più o meno il momento in cui io arrivo lì, qualcuno nettamente più veloce di me è arrivato alla fine. Quindi è strano perché tu sei ancora poco dopo la metà della tua gara e già leggi il nome di quelli che sono arrivati in 2 ore e
Però linea
qualcosa.
d'aria quant'è Lorenzo da lì
Linea
alla
d'aria, se imbrogliassimo, cioè voltandosi, se tu idealmente da Queensboro andassi dritta,
tipo.
saresti praticamente in 2 chilometri e mezzo, 3 chilometri dalla finish line. Quindi chissà se questi veramente fanno tutti quel giro oppure imbrogliano.
Chissà già.
C'è un precedente storico di una runner cubana,
Che ha tagliato?
Rosie Roots, che prese la metropolitana a New York, questo è tantissimi anni fa, prima dei check elettronici, e si qualificò col tempo che fece a New York a Boston, e a Boston inventò lo stesso imbroglio e prese anche lì la metropolitana e arrivò seconda. Solo che poi fu squalificata a Boston perché una giornalista la riconobbe e disse: ma io l'ho vista in metropolitana, e a quel punto anche New York fece una verifica e anche a New York aveva preso la
Soprattutto non
metropolitana.
era sudata in nessuno dei 2 casi. Era arrivata freschissima e sembrava una
Esatto,
cosa
un
molto
po'
strana.
strano.
E aveva fatto un tempo pazzesco da una perfetta sconosciuta. Quindi, però erano tempi prima dell'elettronica. Adesso, secondo me,
Certo.
sanno ogni metro dove sei, quindi non suggerisco a nessuno di pensarci.
No, infatti poi tra l'altro c'è questa app meravigliosa, non è solo New York che la fa in realtà, quindi oltre al tifo presente il giorno stesso lì a New York, c'è tutta una serie di persone che ti seguono da casa e in ogni istante sanno esattamente dove sei, quindi in questo momento questa manovra sarebbe un po' difficoltosa, però sicuramente anche quello aiuta. Mi ricordo che quando sono arrivata alla fine ho preso il cellulare, c'erano persone che ogni 10 minuti mi mandavano lo screenshot. Ecco, sei qua, ma perché hai rallentato? Cosa è successo? In realtà è un po' difficile poi da dire, però sì, c'erano un sacco di persone che in realtà mi stavano seguendo anche da casa, che è molto bello.
Approfitto di questa cosa e dici per spiegare come funziona quest'app, se mai andrete alla maratona di New York. Queste app prendono il punto delle persone, i punti di passaggio. Ovviamente non sono GPS collegati ai runner, quindi quando avete un amico che corre a maratona di New York e vedete che si sposta costantemente, in realtà queste app fanno una media tra vari punti, un po' come funziona il tutor in autostrada. E quindi stimano sulla base della velocità che stai facendo dove dovresti essere. Quindi è ottimo per avere un'idea generale, ma non fidatevi puntualmente perché in realtà è solo ai punti di passaggio che l'app davvero sa dov'è il runner. Quindi grazie diciamo, per il suggerimento perché è un ottimo modo per seguire qualcuno, ma non fidatevi. Però quando dice che è arrivato con quel tempo, è arrivato con quel tempo, eh.
Sì, oppure diciamo che se qualcuno viene, cioè se seguite qualcuno a un certo punto si blocca irrimediabilmente in un punto, ecco lì magari ci si deve iniziare a preoccupare perché se dopo mezz'ora ancora lì forse qualcosa è successo, però insomma.
Ma a New York arrivano tutti. A New York,
Assolutamente.
quindi non vi preoccupate, se si è
È
fermato, si è
impossibile non
fermato.
arrivare.
Era Guido che raccontava, se non sbaglio, qualche episodio fa che si era fermato sotto alle
No,
mura,
non era
conosceva, o
Guido, era
sbaglio.
qualcun altro, ora non ricordo esattamente. Pier Giorgio,
Pier
sì,
Giorgio, era Pier Giorgio che raccontava
di un
del...
turista che va spesso a Spoleto, sì. Mi vorrei ricollegare a questa parte tecnologica che avete appena inserito nel discorso, perché in quello screen in cui si vede, in quello schermo in cui si vede il vincitore, si vedono inoltre anche gli incitamenti degli amici che vengono inviati proprio tramite quell'app. Se uno è molto fortunato e si accorge che sullo schermo c'è il suo nome, al suo passaggio il sensore rileva che lui è lì e proietta l'augurio, l'incitamento dei suoi amici. Devi essere un po' attento, devi essere un po' fortunato e accorgertene. Io ho scoperto dopo, per esempio, che alcuni amici mi avevano mandato il messaggio, ma non l'avevo visto. E oltre a questo aspetto tecnologico, qui c'è un aspetto decisamente meno tecnologico che io ricordo, che però quando lo vidi mi fece un po' sorridere. C'erano dei ragazzi che distribuivano la crema antisfregamento, la vaselina, e la
Sì.
distribuivano con delle stecche che a me in lontananza erano sembrate delle specie di canne di bambù, poi in realtà erano delle stecche che avevano la vaselina attaccata sopra, per cui sembravano avere delle forme un po' strane. Potrebbe sembrare una cosa eccessiva, però effettivamente il giorno in cui l'abbiamo corsa noi era una giornata abbastanza fredda ma assolata, quindi anche il sole, il sudore cioè, era molto, quindi potevano essere utili. Io non le utilizzai, però sappiate anche che non è necessario mettervi in tasca il vostro tubettino di crema antisfregamento, perché la troverete anche durante il percorso. Questo punto qui. Poi, non lo abbiamo ancora detto, ma è il punto in cui i runner, quelli che vedremo nello schermo, tra poche centinaia di metri, iniziano a tirare, perché iniziano gli ultimi 15 chilometri e vuol dire per loro, fare il conto, di quello che devono fare un recap velocissimo e decidere se è il caso di provare a vincere o meno. E più o meno la zona è questa. Scendono dal Queensboro, fanno qualche centinaio di metri o di yard, se preferiamo dirla all'anglosassone, e poi decidono se partire o meno. Questa è la zona spartiacque tra chi decide di giocarsi la gara e chi continua e vede un po' quello che succede. Normalmente il gruppetto di testa qua si sfalda, si formano i due gruppi, il gruppo con quelli che andranno a vincere e gli altri che faranno dalla decima, undicesima posizione in poi.
Hai ragionissimo, questo è veramente un punto cruciale della gara dal punto di vista agonistico. E quindi se qua siete a casa, guardate la maratona di New York in televisione, dopo circa un'ora e un quarto, fa un po' ridere come tempo, ma dopo circa un'ora e un quarto sintonizzatevi se non l'avete vista tutta, perché questo è il momento in cui si comincia a decidere qualcosa sul futuro della gara. Pizzolato, che abbiamo sentito qualche episodio fa, si era staccato prima, ma è un po' atipico nel comportamento, perché in realtà ormai, come dicevamo, tutti i runner top, ma anche quelli molto bravi, corrono la maratona in negative split, ovvero corrono la maratona più piano nella prima metà e più velocemente nella seconda. Quindi la seconda si è conclusa, la prima metà si è conclusa pochi chilometri prima, e quindi è qui che si comincia a accelerare, nonostante, come diceva giustamente Laura, è un rettilineo, ma non è per niente pianeggiante, però è qui che si gioca la gara anche tra quelli bravi. Ed è qui che, diciamoci la verità, è qui che dopo le fatiche del Queensboro incominciano ad arrivare i primi problemi di stanchezza, perché ci si avvicina al 30° chilometro, perché il Queensboro dà inevitabilmente una mazzata nelle gambe di chi corre. Però è vero che l'accoglienza di Manhattan su questo First Avenue è molto forte, anche perché questo tratto specifico di First Avenue è circondato da grattacieli. Quindi, se immaginate, una delle immagini tipiche di New York è che la gente immagina che sia piena di grattacieli. In realtà ci sono tanti grattacieli, ma in poche zone, non in tutta la città. Questo perché proprio materialmente non è possibile costruirli. Una delle zone più ricche di grattacieli è Midtown, la parte centrale di Manhattan, che è dove si arriva col Queensboro. E quindi in questa gola di grattacieli, infatti, il rumore delle persone che festeggiano è molto forte, anche perché c'è proprio questa galleria di grattacieli in cui ci si infila correndo. E quindi è un momento topico sia per gli amatori che per i top runner. Questo qua è un chilometro importante ai fini della gara.
Diciamo che per agganciarmi, anche se doveste mai andare con qualcuno che vuole venire a vedermi in alcuni punti, eccetera, qua iniziano anche magari punti un po' logisticamente più raggiungibili, più facili da raggiungere anche a piedi, per fare un po' di tifo, per intercettarvi, eccetera, nel senso che prima comunque arriviamo da Brooklyn, da altre zone che magari sono un pochino più difficili da raggiungere o lontane, per cui se si vuole vedere magari un parente o un amico, eccetera, in più punti, quando si è a Manhattan, insomma, si è, come dicevi tu prima, linea d'aria, questo punto di cui stiamo parlando adesso all'arrivo non dista moltissimo, quindi tendenzialmente uno potrebbe anche a piedi venire a fare un po' di tifo in questo punto, poi spostarsi in poco tempo e aspettare il runner in un altro punto, quindi insomma diventa anche più semplice dal punto di vista di chi magari è lì solo per vedere qualcuno, insomma, per assistere alla gara.
Aggiungo che sul tifo degli amici a New York vale doppio. Allora, a New York non ti senti mai solo perché c'è veramente migliaia di persone che ti acclamano e se scrivi il tuo nome ti acclameranno chiamandoti per nome. Quindi non ti senti solo. Però vedere una faccia amica è veramente dà un effetto, una carica pazzesca. C'è chi trova suo figlio per strada, chi la fidanzata, chi i genitori. Ed è veramente un'iniezione di energia in una gara così tanto dispendiosa dal punto di vista delle forze, dove sei acclamato e tirato avanti veramente al pubblico, gli amici sono un extra bonus. I volti amici sono. Se proprio avete un amico proprio disperatamente vi vuole aiutare, mandatelo al Bronx, perché al Bronx è il 32esimo chilometro e si arriva stanchi e lì c'è poche persone. Quindi un amico al Bronx è un super amico. Ma sto spoilerando, Pietro.
Sì, poi al Bronx ci arriveremo tra un po', sarà praticamente un girare intorno a un pezzetto di quartiere, quindi non spoileriamo troppe cose, altrimenti non riusciremo a parlarne a dovere nell'episodio dedicato. Qui Laura, abbiamo detto che ci sono un pochino di palazzi, vorrei chiederti una cosa che con la maratona in per sé c'entra poco, ma con New York c'entra molto e c'entra molto anche con il tuo lavoro. Da architetto, come vive la maratona di New York, uno che vede tutti questi edifici così incredibili e magari vorrebbe fare qualcosa del genere nella sua vita?
Vabbè, è bellissimo, ma questo parte dai giorni precedenti e anche la mattina stessa, che vabbè, io purtroppo sono salita sull'autobus, che dire, no? Ormai non posso cambiare il
Bocciata!
passato. Però anche la mattina comunque vedere l'alba con tutti questi grattacieli, questi colori, questo cielo rosa, eccetera, è una cosa meravigliosa. Ma poi è interessante comunque il fatto che vedendo comunque dei quartieri diversi si percepisce comunque anche la differenza di come è stata costruita la città, nel senso che il quartiere di Brooklyn è molto diverso da quello di Manhattan, è molto diverso dal Bronx. Quindi diciamo che diventa anche un viaggio in questi quartieri che hanno queste tipologie edilizie, questi palazzi, eccetera, molto diversi. E anche questo sicuramente è un aspetto molto interessante, nel senso che, vabbè, giustamente è bello passare anche di fianco a edifici molto famosi, però anche come è costruito il tessuto della città dice molto ed è molto interessante.
Questo è uno dei pochi punti, in realtà, l'abbiamo detto tante volte, in cui a New York si passa sotto qualcosa che quasi tutti conoscono, perché si vede pochissimo delle cose super famose di New York, si vedono delle cose famose, come per esempio il Queensboro Bridge, però si saltano molte altre cose. Del Queensboro, io ero andato a vederlo il giorno prima, ero insieme a Stefano Baldini, stavamo facendo una corsettina rilassante, secondo lui, eravamo intorno ai 4:15, beh, ovviamente parliamo di un altro livello, ero rimasto incantato dalla maestosità. Non essendo abituato a vedere una costruzione così grande, stare sotto un ponte così grande, è stato qualcosa davvero di sconvolgente. È immenso. E poi pensare che il giorno successivo ci avrei corso sopra, che sarebbe stato uno dei tratti probabilmente più ostici della gara, che però poi avrei avuto, la giusta ricompensa alla fine, mi aveva gasato parecchio. Una delle tante cose che New York sa regalarti, che ti fa vedere dei posti che vedresti solamente magari in televisione o in una cartolina, in cui poi effettivamente andrai a correre. E questo è un altro punto a favore di sicuro.
Laura, mentre siamo quasi in chiusura purtroppo di questo episodio, ti chiedo, oltre all'ovvio che prenderesti il traghetto al posto del bus.
Ovviamente.
Oltre a quello, se mai, o meglio ancora, quando rifarai New York, faresti qualcosa di diverso rispetto a come è andata l'altra volta?
Sì, non farei un viaggio di più di una settimana prima negli Stati Uniti, forse arriverei ma giusto un paio di giorni prima per ambientarmi un attimo, fare le cose con calma, però magari se dovessi mai aggiungere qualche giorno di viaggio, sicuramente aggiungerei qualche giorno dopo, anche perché io tra l'altro, forse ve l'avevo raccontato, ho preso l'aereo la sera stessa, quindi ho fatto un'altra follia che è stata tornare in hotel, farmi la doccia, praticamente fare la valigia e salire sull'aereo, e praticamente sono morta sull'aereo, nel senso che non mi hanno neanche dato da mangiare perché cercavano di svegliarmi ma non riuscivano, quindi insomma... Ecco, anche questo magari lo cambierei.
Mi sembra un ottimo consiglio. Se andate a New York e volete anche fare i turisti, rimaneteci qualche giorno dopo e non,
esatto.
Non perché, anche perché è inevitabile che nei giorni prima uno si ammazzi di giri e per forza, mentre dopo sei già stanco, quindi hai già fatto la gara, quindi peggio non puoi fare concettualmente.
Sì, esattamente. Questo sicuramente è il primo punto, e poi chiaramente il traghetto e... Per il resto no, per il resto ripeto, forse se dovessi tornarci, ecco, partirei forse un pochino più piano, comunque più piano in base a quel momento, adesso tendenzialmente potrebbe anche non essere un più piano rispetto alla maratona del 2018, ecco, però sì, tendenzialmente me la godrei un po' di più, ecco, fin dall'inizio, senza pensare a tempo o cose di questo tipo.
Queste frasi mi sembra di averle già sentite in praticamente tutte le puntate che abbiamo registrato finora.
Siamo tipo al 17° miglio, quindi 15 puntate, l'abbiamo detto probabilmente 15 volte. Quindi a chi ci ascolta, se tutti dicono la stessa cosa, cioè o sono tutti matti, oppure evidentemente c'è un fondo di verità. Io l'ho detto, Pietro, alla fine è una gigantesca macchinazione affinché tutti partono piano e sì, andiamo a vincere. Perché...
Sono tutti ben pagati da New York Roadrunners, che vuole dei vincitori sconosciuti a cui dare un gettone di presenza iniquo.
Ex aequo, tra l'altro, arrivano. Va bene, Laura, grazie mille, in bocca al lupo per le tante altre gare che staranno arrivando, come nella vita di tutti noi, sperando.
Speriamo.
Che il mondo torni normale prima possibile, e, in bocca al lupo.
Viva il lupo, grazie per la chiacchierata, è stato molto piacevole, soprattutto mi ha fatto rivivere un po' questi momenti molto emozionanti, quindi grazie mille.
Adesso Pietro ripescherà la foto di noi tre alla
la
partenza.
La ripescheremo di sicuro. Ne abbiamo diverse in realtà di foto alla partenza, abbiamo anche qualche filmatino, se non ricordo male. Ti ringrazio anche io, Laura, davvero di cuore per aver partecipato, aver fatto questa chiacchiera con noi. A voi che state ascoltando questo podcast, ricordiamo le cose basilari che ciascun ascoltatore del nostro podcast deve sempre fare, cioè condividere con gli amici la puntata, mettere tante stelline, salvare il podcast e continuare a correre felice.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.